Buon martedì 13 maggio a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, questa è Radio Onda Rossa, comincia ore 20:15, note questa città. I nostri consueti contatti 0649 0750 www.ondarossa.info, e c'è una festa in arrivo, c'è un compleanno da festeggiare, quindi siete pronti e pronte per venirci a salutare. Qui abbiamo un problema di gracchio, se per caso sentite dalla radio che la mia voce gracchia, fatecelo sapere, altrimenti il problema è del nostro Angioletto. Buonasera Fabio, forse sei tu che senti gracchiato.
Ciao Diavoletto, ciao a tutti e ciao a tutti.
Oh, quanto è carino Diavoletto Angioletto, mi piace tantissimo. Perché? Perché?
Perché? Perché molto banalmente
è stata una settimana impegnativa.
È stata una settimana impegnativa innanzitutto, poi non sapevamo che puntata fare e l'elezione dei Leone 14esimo, se non vado errato, ci ha fatto venire voglia di fare una puntata.
E Leone o Luigi?
Leone.
Ah, Leone.
Ci ha fatto una parte.
No, Luigi 14esimo, dai.
Il Re Sole.
Il Re Sole.
Ok. Vabbè. Quindi dicevo, non avevamo ancora una puntata, l'elezione di Leone 14esimo ci ha fatto venire voglia di fare una puntata appunto su angeli e demoni, su Dio e Satana, qualcosa di simile. Inizialmente era una puntata che pensavamo giocosa, poi certamente non è una puntata seria e seriosa, ma lavorandoci poi la puntata ha preso una forma che non ci saremmo neanche forse aspettati. Speriamo di aver fatto un buon lavoro. Comunque le canzoni sono 8 e sono tutte belle, mettiamo le mani avanti e diciamo che qualche canzone sarà abbastanza impegnativa.
Però confidiamo nelle buone orecchie del,
e nella curiosità
del pubblico
anche
di Radio Onda Rossa. Senti, allora è fuori dubbio che comunque la musica ha sempre avuto nella religione un ruolo importante. Noi intanto diciamo che ci dividiamo, io mi occuperò della parte più occulta, satanica, tu farai la parte quella ancestrale, quella che più ti compete, diciamo così.
Non mi fai la battuta sui sandali?
Non te la faccio la battuta sui sandali, perché insomma è sparato la Croce Rossa. Comunque la musica ha sempre avuto ovviamente all'interno della religione un ruolo fondamentale, perché è stata di grande importanza per la sua divulgazione, per far vedere la maestosità di tutto questo, di Dio, eccetera, eccetera. E c'è una famosa citazione a tal proposito: se c'è qualcuno che deve tutto a Bach, questi è Dio. E io direi, visto che mi occupo della parte demoniaca, che se c'è qualcuno che deve tutto ai Black Sabbath, questo è il demonio. Occultismo, magia nera, sono Tommy Yommi e compagnia a far entrare Satana dalla porta principale del mondo del rock, e lo fecero anche musicalmente. È nota la storia del loro omonimo brano, quello che ci ascoltiamo in sottofondo, del primo album, il cui riff è basato sul tritono, però quell'intervallo dissonante, no? Che nel Medioevo veniva definito il diabolus in musica. Però noi vogliamo occuparci non dei Black Sabbath, ma di una band molto meno conosciuta che 2 anni prima negli Stati Uniti per primo introdusse questo immaginario, diciamo, occulto nel rock. Loro sono i Coven, una band sotto questo punto di vista pionieristica e anche piuttosto sfortunata, originaria di Chicago. A giugno del 69 pubblicano Witchcraft Destroys Mind and Rips soul, musicalmente nulla di nuovo, era un rock, diciamo, tardo, Dio non mi viene la parola, cacchiarola,
tardi 60, non so,
sì, tardi 60, la psichedelia, ecco, non mi veniva il nome. Mentre invece da un punto di vista dei testi, dell'immagine, c'è una novità, e ce ne sono parecchie, perché aprendo il disco c'è una foto della band intenta a partecipare a una messa satanica con la cantante Jinx nuda sdraiata su un altare con gli altri elementi della band che reggono torce infuocate, teschi e gesti delle corna in anticipo sui tempi, ed è proprio la recita di una messa satanica di 13 minuti a chiudere l'album. Poi, aperta parentesi, Jinx, la cantante dei Coven, era una discendente di alcuni membri della setta dell'Ordo Templi Orientis, di cui faceva parte il celebre scrittore e occultista Aleister Crowley, la cui dimora fu acquistata da un grande fan dell'occulto, ovvero Jimmy Page, chitarrista degli Zeppelin, che poi la vendette a causa delle cattive vibrazioni che emanava al suo interno. Ma torniamo ai Coven. Successe che dopo un paio di mesi dall'uscita del disco succedono i terribili omicidi della Manson Family e viene pubblicata una fotografia che ritrae proprio Charles Manson con in mano il disco dei Coven, quindi l'occulto diventa sui media americani una minaccia quasi peggiore del comunismo. I Coven, pur avendo ottenuto un'involontaria pubblicità da tutta questa storia, vengono di fatto abbandonati dalla casa discografica, però loro continueranno a fare album e concerti, ma la magia nera dell'esordio è ormai sparita. Noi partiamo questa puntata con Wicked Woman, loro sono i Coven. Coven, prego Don Fabio, ci riporti sulla retta via dopo questi peccatori.
No, a me capita, insomma, è toccato l'infausto compito di fare la parte, diciamo, del buono, tra moltissime virgolette, o quantomeno, insomma, sono quello che si occupa della parte angelica, spirituale, religiosa. Allora, nel fare la scaletta, innanzitutto la premessa è che spesso e volentieri non padroneggiando l'inglese, visto che la gran parte di quello che ascoltiamo, almeno di non italiano, è in lingua inglese, insomma non capiamo molto bene i testi, perché tranne i nomi super noti, lavorando a questa puntata con Ale, abbiamo scoperto un'infinità di artisti anche insospettabili, che hanno molto forte, costante la presenza della questione religiosa, della religiosità nei loro testi. Abbiamo detto che abbiamo tolto i nomi più scontati, quindi abbiamo adesso è inutile fare l'elenco, appunto perché sono scontati, e lasciamo perdere. Ci siamo concentrati su quegli artisti che ci hanno sorpreso. Tra questi certamente c'è Chris Cornell, lo conoscerete, famoso soprattutto, ma non solo, per essere stato il leader, il cantante di Soundgarden. Lui non sappiamo quanto fosse religioso, se lo era religioso o se era cattolico. Sappiamo certamente che è figlio di una famiglia fortemente cattolica, di origine irlandese. Sappiamo che ha studiato in scuole cattoliche, e sappiamo che la figura in particolare di Gesù è abbastanza ricorrente lungo la sua discografia, con i Soundgarden, ma anche con la sua altra band, con gli Audioslave, poi ne parleremo. Per dire di Soundgarden, forse il loro primo successo, contenuto in Bad Model Finger, era del 93, e Jesus Christ Pose. In quel caso la canzone addirittura scatenò feroci polemiche, soprattutto il video, tant'è che MTV lo censurò. Il video ritraeva una donna crocifissa e fu ritenuto blasfemo. Cornell in parte si volle spiegare, non giustificare, però insomma spiegò che la canzone non era una canzone contro la religione cattolica, non era una canzone contro Cristo, ma era una canzone contro quelle persone che sfruttano la croce, la religione per i propri interessi, diciamola così banalmente. Però Jesus Christ Pose, l'ho detto, non è l'unico caso. Comunque, una volta sciolti Soundgarden e formati, dopo un breve passaggio, dopo un disco come solista che si chiamava Euphoria Morning, e Chris Cornell insieme a Tom Morello, insomma ai reduci dei Rage the Machine, forma gli Audioslave, certamente riconoscerete. Ecco, in un gruppo del genere ci ha molto sorpreso che soprattutto nell'eponimo primo album ci sono due canzoni in cui la questione religiosa è abbastanza centrale. In un caso è la canzone che ascoltiamo in sottofondo, The Last Remaining Light, di fatto è una sorta di gospel in cui Cornell prega, diciamo, contro, per liberarsi dai suoi fantasmi, è una canzone sulla depressione, in sostanza depressione che poi nel 2017 l'ha ucciso. Ma qui, ecco, la questione religiosa può essere letta in tante maniere diverse. Non è così per la canzone che, se non vado errato, apre l'album e che comunque probabilmente è la canzone più famosa degli Audioslave. La canzone si intitola Like a Stone. In questo caso il protagonista della canzone è una persona arrivata alla fine della propria vita, una persona che si sente like a stone, come una pietra. In quel come una pietra c'è da intendere una grande solitudine, una persona sola. Quest'uomo sta leggendo un libro e tutti gli elementi del testo fanno pensare che questo libro sia la Bibbia. Insomma, mentre legge la Bibbia, questo libro, prova un rimorso terribile per tutto quello che ha commesso di sbagliato nella sua vita, ma anche per ciò che ha benedetto e che non avrebbe dovuto benedire. L'abbiamo detto, Cornell ha avuto una forte educazione cattolica, ma non sappiamo se si è realmente mai sentito legato alla religione. Quindi in questo caso l'immagine proprio della pietra potrebbe essere anche interpretata come un riferimento a una fede ancora più antica, a qualcosa che viene prima, diciamo così, delle religioni, qualcosa che non è religiosa nel senso stretto e tradizionale per come la intendiamo. Insomma, una riflessione sulla fede, sulla spiritualità, sulla necessità di trovare un senso nella vita. Noi non ci ascoltiamo la versione originale, c'è quella uscita nell'album degli Audioslave, ma ci ascoltiamo la versione uscita in un live del 2011. Questo live si intitola Songbook, è uscita a nome Chris Cornell. Questa è Like a Stone. Yeah.
gods and the angels to the pagans, or anyone who would take me to heaven, to a place I recall. I was there so long ago, the sky was bruised, the wine was bled, and there you led me on.
Questa era la splendida voce di questa altrettanto splendida versione di Like a Stone per Chris Cornell. Ma torniamo all'aspetto satanico, perché c'è un altro pioniere da andare a scoprire, un pioniere quantomeno dell'estetica, quantomeno nell'estetica. Parliamo di Screaming Jay Hawkins, l'autore di I Put a Spell on You, brano che ci stiamo ascoltando in sottofondo. Negli anni 50 anticipava tutto quello che poi è stato lo shock rock, Alice Cooper e compagnia cantando, uscendo nei live dalle bare, vestendosi con costumi assolutamente inusuali per l'epoca, circondandosi di oggetti di scena macabri che creavano questo particolare contrasto con il suo rock and roll e rhythm and blues. E è più o meno quello che succede a un gruppo invece di oggi. I Twin Temple si chiamano, sono un duo anche nella vita, formato da Alexandra e Zachary James, dediti, loro si definiscono dediti alla magia nera e a Satana, dicono, inteso come un concetto per la ricerca del sé e dell'autodeterminazione. Non so bene che vuol dire, però è quello che, diciamo,
però suona bene.
Esatto, suona bene, e comunque così loro si presentano. Sono particolarmente interessati a molte questioni sociali, cui temi rientrano all'interno delle loro canzoni, tutte le questioni di genere, la lotta al patriarcato. Il tutto però viene condito all'interno di brani che hanno come titolo Lucifer My Love, o The Devil, o Burn Your Bible. Nel primo disco del 2018 si chiamava Twin Temple Bring You Their Signature Sound, Satanic Doo Wop. Furono stampate in prima edizione 666 copie, beato a chi ha comprato l'ultima numerata. Noi però ci andiamo ad ascoltare il loro secondo e al momento ultimo lavoro del 2023, si chiama God Is Dead. E se vi chiedete come avrebbe suonato la Motown se avesse avuto sede nel regno di Lucifero, questa è la risposta. Si chiama Let's Have a Satanic Orgy per i Twin Temple.
Let's have a satanic orgy. In the forest, it's dead of night. The full moon is the only light. The magic circle of you start to sway. All the pretty witches have been out to play. Make it a man of moon.
you're under my spell.
Can't stop it,
thumb's got you, blood and sweat. You feel your heart pounding in your chest. Flames go high to fever pitch. You're never miller to you, miller to a bitch. Come to be savage. Take her out of my room. We're naked under the moon. Baby, I'll make love to you. Come under my spell. Come to the savage, to the savage. Come to the savage with me. Let's have a satanic, let's have a satanic, let's have a satanic orgy. Come to the Sabbath. Take her out on my broom. We're naked under the moon. Maybe I'll make love to you. Come to the Sabbath. Go down on the moon from hell. And just like that, you're under my spell. Come to the Sabbath. Take the right on my broom. Naked under the moon.
E tu stattene sulle tue nuvolette mentre io partecipo a questa orgia satanica con il Twin Temple.
Vogliamo rispiegare la puntata perché si è messo, vabbè, insomma, sulla scia di questa settimana in cui tanto ti è parlato del nuovo pontefice. Abbiamo pensato di fare una puntata giocando, che poi il gioco ti è fatto un po' più serio, diciamo così, sulla, appunto, sui legami tra rock e satanismo, declinato in mille maniere diverse, ne ha appena raccontato una Alessandro, e l'altro invece la religiosità, la spiritualità nel...
Io penso che ho sacrificato il mio orsetto di peluche mentre preparavo la puntata, perché ce l'avevo da quando ero piccolo.
Hai fatto bene. Vabbè. Comunque l'altra, resto negli Stati Uniti, l'altra artista, insomma un'altra artista importante che abbiamo scoperto, che ha tanto presente nei suoi testi questa attenzione alla religione, insomma, e anche qui declinata in maniere diverse, Cat Power, la cantatrice appunto statunitense. Lei dai primissimi lavori, insomma, per esempio in Moonpix, forse l'album che l'ha resa celebre, del 1998, c'erano due canzoni in cui la questione religiosa, insomma, la presenza di un signore a cui, insomma, di una entità a cui chiedere qualcosa era presente, per esempio nella canzone You May Know Him, in cui si, insomma, è una sorta di invocazione una sorta di preghiera, mettiamola così. Poi c'è Moonshiner, che in realtà è una cover di Dylan, in questo caso è la storia di una dannazione, ma un po' più divertente, visto che si tratta della storia della dannazione di un distillatore di whisky. Un altro esempio, forse esempio più chiaro, ce l'abbiamo in sottofondo, è una canzone, una cover che Cat Power ha pubblicato nel disco Jukebox del 2008, un disco, uno dei suoi tre dischi di cover, che insomma durante la sua carriera ne ha licenziati appunto tre. In questo del 2008 c'è una canzone di Jessie Mae Hemphill, una cantante country blues, una delle pioniere del country blues al femminile, diciamola così, una delle prime donne a stare davanti, a registrare con microfono e chitarra. Questa canzone si intitola Lord Help the Poor and Needy, cioè Signore aiuta i poveri e i bisognosi. Insomma, è un testo che il testo originale ovviamente non è in questo caso di Cat Power, e ripropone un tema presente nel Vecchio Testamento, cioè in quel caso era la povertà e la miseria di un pezzo del popolo ebraico, denunciato in vari libri sacri. E se nella versione originale, quella di Hemphill, il brano suona in sostanza come una preghiera, Cat Power lo cambia con piccoli accorgimenti, aggiungendo poche parole. Insomma, diventa un appello alla solidarietà con i più deboli, con i più fragili, mettiamola così. Nella parte finale del testo Cat Power pressa, per così dire, Dio affinché ristabilisca già in terra, ed è questo quello che aggiunge nel testo, quel diritto sociale che dovrebbe sancire un giusto rapporto tra uomini, tra ricchi e poveri in un paese. Noi però abbiamo scelto di farvi ascoltare una canzone contenuta nel secondo album di Cat Power del 1996, What Would the Community Think. La canzone si chiama In This Hole, in questo buco. Il buco in questione era la tomba di Lazzaro, la tomba per pochi giorni, poi per quattro giorni di Lazzaro. Insomma, è la rilettura proprio della risurrezione di Lazzaro, narrata nel capitolo 11, l'ho scoperto oggi, Ale, non preoccuparti, del Vangelo secondo Giovanni. E dura 4 minuti la canzone, come 4 sono i giorni di Lazzaro nel buco, nel sepolcro. E niente, ce l'ascoltiamo. Lei è Cat Power, la canzone In This Hole.
Indie Soul, lei era Cat Power. Andiamo un po' veloci perché dopo di noi a seguire c'è quel demone di Siviglia. E entriamo, l'abbiamo premesso all'inizio, c'è qualche canzone un po' più ostica, e questa è la prima, insomma la prima di esse, e non c'è neanche da stupirsi che per molto tempo di Amanda Gallas sia stata da parte di una certa stampa accusata di diffondere messaggi satanici, di diffondere la blasfemia. È stata arrestata per aver interrotto una celebrazione liturgica. Poi le notizie di un presunto suicidio da parte di una donna dopo aver ascoltato un suo album, la sua voce dotata di una incredibile estensione, con un timbro anche inconfondibile, con le sue composizioni che esplorano la condizione umana, il dolore, la sofferenza, e per alcuni testi contenuti all'interno dei suoi album. Il suo disco di esordio 1982, l'incredibile The Litanies of Satan, formato da due tracce estreme davvero, per voce ed elettronica fatte di urla, lo state ascoltando in sottofondo, declamazioni, dolore, sofferenza, e testi come "A te, o Satana, gloria e lode, concedi che la mia anima un giorno sotto l'albero della conoscenza possa riposare vicino a te". Soprattutto nella prima parte della sua carriera queste tematiche ricorrono spesso. Nel terzo, quarto e quinto album della sua discografia la Gallas concentra tutto il suo attivismo politico nella lotta alle AIDS, che aveva da poco ucciso il fratello. Mask of the Red Death è il titolo di questa trilogia. Il primo capitolo è The Divine Punishment, una sorta di rivisitazione delle sacre scritture usate per scagliarsi contro la religione colpevole, a detta della Gallas, di aiutare la diffusione della malattia. E poi Sant of the Pit e You Must Be Certain of the Devil sono gli altri due capitoli. Ovviamente va detto che lei si dichiara profondamente agnostica, quindi questo aspetto, queste tematiche di, diciamo, culte sataniche sono semplicemente un mezzo artistico e un mezzo espressivo. Noi ci ascoltiamo una traccia che chiude proprio il primo capitolo della trilogia, ed è anche la traccia che chiude il disco, cantata e recitata in italiano. Il titolo è piuttosto eloquente: Sono l'Anticristo. Lei è di Amanda Gallas. Yeah. e mi permetto di sconsigliare l'ascolto di questo brano se vi trovate in un casale abbandonato, magari lontano da tutto e tutti, che magari si trova vicino a un cimitero e state sotto la doccia.
Ma ve lo sconsigliamo anche prima di intervenire in radio. Adesso tu dimmi come posso tornare a una presunta normalità.
Poi cantava un po' come Piero Pelù, sono l'anticristo.
Senti, no, restiamo, no. No, restiamo, in questo caso non vado negli Stati Uniti, sto in Irlanda e abbiamo scelto il primo nome che almeno a me è venuto in mente quando abbiamo deciso la puntata, quando io nella divisione dei ruoli ho scelto, diciamo, di occuparmi della parte religiosa, e il primo nome che mi è venuto in mente è quello di Sinéad O'Connor. Tanti, però forse qualcuno non lo sa, diciamo, al di là del successo, anzi dopo il successo di Nothing Compares to You nel 91, quando all'apice della sua popolarità nel 92, ospite di un programma TV americano del Saturday Night Live, nell'ottobre del 1992 lei strappa in diretta una foto di Giovanni Paolo II, e poi spiegherà il motivo, insomma. Ovviamente è un fatto che ha segnato la sua intera carriera, la sua vita, insomma è stata una rottura, passami il gioco di parole, decisiva, insomma una cesura nella sua biografia. Quella che la cosa che magari non tutti sanno è che quella che ha strappato davanti alle telecamere era l'unica fotografia appesa nella camera della madre che è morta quando la cantante aveva 18 anni. Sinéad O'Connor ha tenuto questa foto con sé per anni in attesa di capire come farne, ha scelto appunto di distruggerla in diretta TV per denunciare gli abusi subiti proprio da sua madre, una donna violenta morta appunto quando lei aveva 18 anni per un incidente stradale, per denunciare il silenzio della Chiesa contro la pedofilia. Quello fu forse il momento in cui per la prima volta venne fuori in maniera così prepotente anche, insomma, anche nel mondo mainstream, diciamo così, dell'informazione mainstream, e anche per denunciare il silenzio, diciamo così, la legittimazione di tutto questo da parte dello Stato. Quindi perché scegliere Sinéad O'Connor se la sua diciamo azione più nota è quella di aver strappato la foto di un papa? E perché lei in realtà ha sempre distinto tra religione e Dio, non ha mai messo in discussione la sua fede, nonostante da cattolica irlandese lei è cresciuta appunto una madre violenta, è stata in collegio, è stata in riformatorio, insomma ha avuto una vita davvero, davvero impegnativa, e a dire dell'importanza della religione nella sua vita è morta nel luglio del 2023 come musulmana, si era convertita negli ultimi anni della sua vita, e poi basta scorrere la sua discografia, insomma, che la questione, che il tema religione, Dio, Chiesa è un tema rilevante. Ripeto, basta sfogliare la discografia, per esempio nell'album Fede e Coraggio, Fede e Coraggio del 2000, e l'album del 2007 Theology, la copertina dell'album del 2004 Throw Down Your Arms, è un album bellissimo di cover roots reggae, c'era la foto di Sinéad O'Connor durante la vestita da prima comunione, e insomma gli esempi potrebbero continuare. C'è una, vado veloce, Ale, leggo in un'intervista presa in rete, adesso non ricordo da chi, gli chiedono, l'intervista è proprio sulla religione, e le chiedono se servirebbe un approccio diverso, spirituale, alla fede. Lei risponde: molte persone pregano nel posto sbagliato rivolgendosi al mondo terreno, e questa era lontana dal Signore, non è nemmeno quel che la religione insegna. Gesù ha detto non andare in chiesa, vai nella tua stanza e parla con Dio, è questo che dovremmo fare, semplicemente pregare, non recitare preghiere di altri, basta parlare, questo è il senso della preghiera, parlare, chiedere all'universo con il cuore. Lei comunque, questa sua grande spiritualità si sente per esempio nella canzone che abbiamo in sottofondo, canzone tratta del suo album forse più bello, quello del 94, Universal Mother, da cui abbiamo scelto la canzone che vi faremo ascoltare, una preghiera rarefatta, ipnotica, si intitola Thank You For Hearing Me, grazie per ascoltarmi, e anche qui ovviamente, visto il tema della puntata, è una preghiera che si sta rivolgendo al Signore. Sinéad O'Connor.
Thank you for hearing me, thank you for hearing me.
Sinéad O'Connor, Thank You for Hear Me. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ultimi due brani in scaletta, ancora una discesa per gli inferi e poi un'ultima magnifica ascesa verso il paradiso. Abbiamo detto che ci sono, insomma, c'è qualche brano di difficile ascolto, quello della Galas sicuramente lo era, ma quest'altro non è da meno. Noi ci siamo chiesti durante la realizzazione di questa puntata, ma come suonerebbero delle sinfonie, delle opere, delle musiche in grado di poter rappresentare gli inferi magari e il paradiso? Noi purtroppo possiamo solo chiedercelo, alcuni musicisti invece sono riusciti anche a realizzare un brano, una canzone, una sinfonia, una suite, chiamatela come volete, in grado anche effettivamente di rappresentare questo suono. È il 1969, l'Island Records commissiona a David Vorhaus, Delia Derbyshire e Brian Hodgson. Lui, il primo è un ingegnere del suono, sì, americano, la seconda è una docente e scienziata del suono che lavorava per la BBC e il terzo anche era un tecnico del suono sempre per la radio BBC. L'Island Record chiede un album in grado di saper conciliare musica pop e avanguardia. E questo perché? Perché si stavano cominciando a diffondere i sintetizzatori e questo album fu uno dei primi tentativi di utilizzare, prima che i sintetizzatori si diffondessero su larga scala, in particolare i sintetizzatori a tastiere, e questo è un aspetto unico, molto pioneristico di questo album. Il disco si chiama Electric Storm e a firma White Noise. Ci vollero mesi per la sua realizzazione e quest'opera era un qualcosa, diciamo, di completamente diverso da quello che stavano facendo altri gruppi che si muovevano in questa direzione, che lavoravano con gli stessi mezzi, vedi per esempio Silver Apple e United States of America. A un certo punto però succede che le lavorazioni andavano avanti per troppo tempo e Blackwell, il proprietario dell'Island Record, si stufa di aspettare e questo interminabile disco, in pratica le minaccia, dovevano immediatamente chiudere perché il disco doveva andare in stampa. In 448 i White Noise improvvisano la traccia che ci stiamo per ascoltare, che è quella che chiude anche l'album, ma non è una traccia messa lì tanto per riempire, è un vero e proprio capolavoro di 7 minuti, un capolavoro fatto di cacofonia, di percussioni, di urla di dannati, dal titolo eloquente Black Mass, An Electric Storm in Hell, una perfetta colonna sonora, una perfetta sinfonia di come potrebbe risuonare l'inferno. White Noise. Resigning on the land. E loro erano Black Massa, Electric Storm in Hell.
Siamo e loro erano i White Noise.
Ah, certo.
E loro erano i White Noise. White Noise. Come spiegavi bene prima, ci hanno portato davvero negli inferi. Adesso non possiamo che salire, saliamo anche parecchio. L'album che stiamo per presentare, l'avrete già riconosciuto probabilmente, è un album che lo scorso febbraio ha compiuto 60 anni e resta e resterà tra i più venerati, amati e studiati dell'intera storia del jazz. Ovviamente parliamo di A Love Supreme di John Coltrane, e che tra parentesi,
cosa dire?
Tra parentesi, Coltrane stesso è diventato venerato, insomma esiste una chiesa di, certo, di John Coltrane negli Stati Uniti, ma non andiamo su questi, su, insomma, in questi paradossi. E raccontiamo brevemente qualcosa di A Love Supreme. È noto che Coltrane lo concepì come una preghiera. È noto che il musicista considerasse la sua musica, e qua lo cito tra virgolette, insomma, l'espressione spirituale di quello che sono, la mia fede, il mio sapere, la mia essenza. Quello che è certo è che l'elemento spirituale del disco è qualcosa su cui è impossibile sorvolare. Basterebbe la poesia che Coltrane fece stampare tra le note di copertina dell'album, una poesia che si conclude scritto a caratteri cubitali con un
peritorio.
Scritta lui, certo, All Praise to God. E proprio questa poesia è quella che Coltrane legge con il suo sassofono in Psalm, che è l'ultimo movimento della suite in quattro parti di cui si compone A Love Supreme. Come suggerisce il titolo, si tratta di un vero e proprio salmo, cioè di una preghiera. In quel periodo Coltrane considerava la sua musica proprio come un omaggio a Dio, e noi aggiungiamo in maniera molto più laica, come un omaggio all'umanità intera. Con questo album e poi con quello che farà negli ultimi anni della sua vita, e il sassofonista da una parte apriva le porte a quella che sarebbe diventata la world music, e non spieghiamo adesso perché andremo troppo lunghi, dall'altra proponeva la sua musica come una forma universale di comunicazione, una lingua universale, una lingua che arrivasse capace di parlare al cuore appunto di tutta l'umanità. Sempre nelle note di copertina scriveva: mi piacerebbe mostrare alla gente il divino usando un linguaggio musicale che trascenda le parole, voglio parlare all'anima delle persone. Noi con Psalm di John Coltrane, tratto da Love Supreme, vi salutiamo e ci sentiamo martedì prossimo.
Penso martedì prossimo, vi ricordiamo tutti gli appuntamenti della radio che sentirete nei prossimi giorni, quindi restate all'ascolto, sosteneteci sempre. A Love Supreme, quarto movimento, Psalm, lui è naturalmente Mr. John Coltrane. Ciao a tutti,
ciao a tutti.
Buona serata.